Sia lodato Gesù Cristo.
Carissimi fratelli e sorelle, fare un'omelia oggi non è che sia facile. Vengono toccati degli argomenti molto delicati, di cui si rischia di parlarne male perché quello che si dice magari è vero, ma non prende la totalità della tematica. Abbiamo ascoltato questo Vangelo che nella prima parte c'è il racconto di un fatto e poi la seconda parte è un insieme di detti di Gesù raggruppati insieme, alcuni molto forti. Questo della mano, del piede, dell'occhio ci richiama alla serietà della proposta di Cristo, che non è una passeggiata, ma è un invito a entrare nella vita di Dio, nella vita eterna. E l'alternativa, abbiamo sentito qual è, no? L'alternativa alla vita eterna è essere gettati nella Genna. Che cos'era la Genna? La Genna era una valle adiacente alla grande città dove il perfido, cattivo, malefico re Acaz faceva fare, gli immolava al dio pagano Moloch le sue vittime, anche bambini. Quando arrivò dopo questo re malefico un re santo, Giosia, amante della legge di Dio, allora decise di sconsacrare definitivamente quel luogo, destinandolo alle immondizie di Gerusalemme, che notte e giorno bruciavano, dando un'immagine visibile, simbolica, di quella realtà che attende l'empio, il perfido, che non accoglie nella propria vita l'amore di Dio, l'inferno. E piuttosto che andare lì, Gesù dice, sarebbe meglio per te che ti levassi l'occhio, ti tagliassi il piede, ti amputassi la mano. E sono parole forti, non lasciamole scivolare, non lasciamole entrare da un orecchio e uscire dall'altro, perché chi dice queste parole è la parola, è il verbo, è Dio, e Dio non parla così tanto per perdere un po' di tempo, farsi una chiacchierata. È costata tanto cara questa parola, no? Tutto il suo sangue, il suo è un ammonimento amoroso, accorato, tenero, di chi ci ama e non vuole che finiamo nella Genna. E la Madonna a Fatima farà eco di queste parole del suo figlio, mostrando a quei teneri bambini questa realtà tremenda e terribile, invitandoli a pregare, a fare penitenze, perché nessuno ci finisca. E il nostro fondatore, il padre Pio Bruno Lanteri, che c'è la statua lì fuori, invitava noi a metterci davanti alla bocca dell'inferno, con la santità della nostra vita, con la preghiera, con i nostri sacrifici, per sforzarci di impedire a tutti, ma soprattutto ai nostri cari, a quelli che vogliamo più bene, di finire lì e non nella vita eterna. Dicevo che è una parola delicata, difficile. Anzitutto la prima parte di questo Vangelo, qui è stato messo come pandante del Vecchio Testamento l'episodio simile, non uguale ma simile, di Mosè che rimproverò chi voleva far tacere e impedire di profetare a quei due che non erano andati all'appuntamento con Mosè, ma erano rimasti nella tenda, ma erano. Per questo dico che le due pericopi bibliche sono simili ma differenti, perché quei due erano nel numero degli iscritti, quindi non erano persone di fuori, perché qui la problematica difficile è il rapporto tra carisma e istituzione, perché loro, essendo iscritti nel numero di coloro che dovevano ricevere lo Spirito Santo, sui quali Mosè avrebbe pregato perché condividessero con lui l'autorità sul popolo di Israele, lo aiutassero nel condurre questo popolo, facevano parte dell'istituzione. Per questo dico, sono simili, perché invece quell'esorcista che caccia i demoni nel nome di Gesù non si dice che conoscesse Gesù, che fosse stato con lui, che lo avesse ascoltato, ma solo si dice che cacciava i demoni in nome di Gesù. E che allora l'apostolo di Giovanni dice: Signore, non è dei nostri, fallo tacere. Gesù dirà: no, chi non è contro di noi è per noi. E lui lascialo pure cacciare i demoni nel mio nome. Come pensiero personale, che la verità la sapremo quando saremo lassù e avremo tutta l'eternità per chiedere spiegazioni a Gesù o agli apostoli di come sono andate veramente le cose, no? Il mio pensiero è che questo esorcista ebreo abbia in qualche modo incontrato Gesù, lo abbia ascoltato, fosse rimasto affascinato dalla sua parola e abbia esorcizzato nel suo nome perché affascinato da questo mio pensiero. Ma perché dico che è un mio pensiero? Perché c'ho questo pensiero? Perché negli Atti degli Apostoli, al capitolo 19, si racconta un altro fatto simile, che c'erano 7 esorcisti giudei, dice esorcisti ambulanti, a cui portarono un posseduto. E questi 7, che erano fratelli e figli di un sacerdote ebreo, provarono a esorcizzare il posseduto dicendo: ti scongiuro nel nome di quel Gesù che predica Paolo. E allora che cosa successe? Il finimondo. Perché quel posseduto si scatenò e disse: io a Paolo lo conosco, a Gesù lo conosco e a voi non vi conosco. E li massacrò di botte e se ne dovettero scappare via nudi. Atti 19. Vedete? Qui il contesto è chiaro. Questi non fanno parte della Chiesa, invocano Cristo per esorcizzare e il demonio non se ne va, tutt'altro. E che figura che faranno? Quindi vedete, quando si affronta la pagina biblica bisogna tenere sempre presente un principio che si chiama il principio della totalità, cioè non puoi mai prendere un singolo fatto, un singolo elemento e trarre deduzioni, affermazioni. Devi vedere se tutto è inserito in un contesto globale, perché la nostra fede è un blocco unico, e allora bisogna vedere se quello che noi pensiamo sia conforme. Perché dicevo che è difficile? Perché si può prendere questo passo per dire tutte le religioni sono valide, lasciali fare, chi non è contro di noi è per noi, oggi nessuno è contro l'altro perché tutti ci vogliamo bene, e quindi dice, no, attenzione, no, le cose non sono proprio così, no? Però ecco, questa pagina ci invita almeno a una cosa, è un messaggio chiaro che ci può aiutare: apprezza il bene che c'è nell'altro, apprezza le opere buone che fa l'altro. E non è facile, non è facile, perché noi siamo molto, per noi è molto facile confortare chi sta male. ma a complimentarsi con chi fa del bene, accorgerci anche, perché c'è tanta gente che fa tanto del bene, ma nessuno se la fila, perché non se ne accorge nessuno. Allora avere gli occhi, chiediamo questi occhi a Maria, che vedeva e si accorgeva, come a Cana che si accorse. Noi ci dobbiamo accorgere e complimentarci, aiutare, incoraggiare le persone che fanno del bene. Ma attenzione, per fare questo dobbiamo avere lo spirito di discernimento, perché devo saper distinguere il bene dal male. Se non so distinguere il bene dal male, rischio di incoraggiare chi fa del male. Bisogna stare attenti, saper distinguere il bene dal male. E diceva Paolo, vagliate ogni cosa, ritenete ciò che è buono. Questo è il discernimento. Ritenere ciò che è buono davanti a Dio, ciò che è bello davanti a Dio, ciò che profuma di cielo. E se tu vedi qualcosa intorno a te che profuma di cielo e la fa qualcuno, incoraggialo, aiutalo. Perché attenzione che oggi siamo tentati di un buonismo qualunquista che è indifferentistico nei confronti del bene e del male, che mi porterebbe anche a complimentarmi chi accompagna una persona per carità che cristiana non è, al suicidio assistito. Attenzione, e così altre cose che sembrano, perché abbiamo perso la luce del discernimento, sembrano buone, sembrano belle, solo perché apparentemente c'è qualcosa che assomiglia alla carità, ma è il diavolo, è un grande truffaldino, e la sua arte è proprio quella di spacciarci come carità, come virtù, ciò che puzza tremendamente, ma noi abbiamo perso il senso dell'odorato e lui riesce a passarci tutto come buono, come bello, no? E poi questa è la prima cosa un po' difficile, no? Parlare di questo fatto che Gesù ha continuato a permettere a quell'esorcista di continuare a esorcizzare nel suo nome. E poi c'è però qui quando Gesù dopo dice chi darà da bere, questi sono un insieme di detti messi insieme qui da Marco, chi vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo non perderà la sua ricompensa, ed è molto bello questo, e noi ministri di Dio lo vediamo nel popolo santo di Dio che ha mantenuto e continua a mantenere, grazie a Dio, nonostante questo fiume, questo oceano di scandali che coinvolge la moralità di tanto clero in basso e in alto, il popolo di Dio continua a essere affettuoso con il prete e a rendersi disponibile ad aiutarlo, sovvenirlo. E questo è molto bello, nella mia esperienza di parroco, e anche adesso che non lo sono più, no. Questo si può toccare con mano. Non perderete la vostra ricompensa, è bello questo, no? Che non perderete la vostra ricompensa. Ma poi Gesù dice, chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messo al collo una macina da mulino e si è gettato nel mare. Poi è Gesù che parla, eh? E proseguirà col fatto della mano, del piede, ma è duro, è preciso. Attenzione a non equivocare la sua parola, eh? Anche perché oggi c'è l'inferno, sì, bene o male ci credono tutti, perché tutti, se parlano di Hitler, lo mettono all'inferno, no? Quindi l'inferno è per quelli che come Hitler, e quindi attenzione a non equivocare questa parola di Gesù, scambiandola soprattutto oppressi come siamo, come vi ho appena detto, di questo oceano di scandali che ha coinvolto soprattutto i più piccoli di età, a capire che Gesù qui si riferisce agli scandali morali. Certamente anche a quelli, ma specificatamente no. Qui dice: chi scandalizzerà uno di questi piccoli che credono in me? Ma chi sono questi piccoli che credono in me? L'ha detto lui, no? Quando esultando nello spirito dirà: ti ringrazio Padre, ti lodo, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli, perché così è piaciuto a te. Chi sono i piccoli? Se non diventerete piccolo come questo bambino, non entrerete nel regno dei cieli. Chi sono i piccoli? I bambini? No. I piccoli siete voi. Il piccolo sono io. Tu hai fede? Ma ci credi sul serio? Credi sul serio che Gesù è morto per te, risorto per te, ti ha promesso e spalancato la vita eterna? Credi sul serio che Lui, attraverso l'opera del sacerdote che nella sua persona consacrerà il pane e il vino e diventeranno presenza del suo corpo, del suo sangue, della sua divinità, della sua anima, che si vuole dare a te nella comunione, tu ci credi veramente? Credi veramente che c'è un paradiso che ti attende? È un inferno per il quale predi che i tuoi cari, almeno i tuoi cari, non ci finiscono? Ma ci credi veramente a questo? Se tu ci credi veramente, tu sei piccolo. Sei piccolo. Quei piccoli che Gesù prende in braccio, che ama, che accarezza. Perché devi essere piccolo se vuoi avere la fede. Non è per i sapienti, non è per i dotti, non è per, neanche per tanti che moltiplicano le loro lauree anche in teologia per essere ancora più miscredenti dei miscredenti, con il titolo però di teologo. Piccolo sei tu. E Gesù sta dicendo una cosa fortissima. Sta dicendo che chi ti scandalizza e fa perdere la tua fede meriterebbe di essere preso, legato con una macina da mulino e gettato nel mare. Chi scandalizza i piccoli che credono? Una volta ero in confessionale e una vecchietta, ma poteva essere anche un giovane, in quel caso non una vecchietta, dice: padre, ma ho sentito il prete che diceva ai bambini, ma padre, ai bambini diceva che Gesù perdona tutti, ma tutti, anche se non si pentono. Era la domenica della donna adultera. Gesù non ha mai detto questo. Ha detto: non ti condanno, ma vai a non peccare più. Implica il pentimento. La Chiesa non ha mai detto questo. Chi sei tu che diffondi questo nei bambini? Bambini, fisicamente bambini, perché lo stava dicendo ai bambini. Ma bambini che siamo noi, che abbiamo la nostra fede, che dobbiamo difendere con le unghie, perché vivendo nel mondo tutti ci vengono addosso e tu da dentro mi scandalizzi, mi fai traballare, perché mi fai chiedere: ma sarà vero? Non sarà vero? O quell'altro che manda quell'intervista perché lui è uno importante, è un prete di alto clero, che dice che il diavolo è una proiezione culturale del male, una personificazione. Ma tu mi stai scandalizzando i piccoli. E quell'altro che dice: alla morte i cattivi non vanno all'inferno, la loro anima viene annientata. Ma la Chiesa non l'ha mai detto. Tu mi stai scandalizzando i piccoli, mi stai portando confusione, e così via. Vedete che la parola di Gesù è forte, è pesante, no? Su questa realtà anche dell'inferno, di cui ha parlato anche San Giacomo nella seconda lettura, con parole forti, dirette a coloro che arricchiscono sfruttando i poveri, anche altri luoghi, parole forti. Allora, ecco, la necessità di non lasciar scivolare a vuoto, soprattutto noi ministri di Dio, queste parole forti di Gesù. E ringraziamo il Santo Padre che ieri o l'altro ieri ci ha invitato a pregare il Santo Rosario nel mese di ottobre e ritornare all'invocazione all'Arcangelo Michele che abbiamo celebrato ieri, per ritrovare l'unità della Chiesa, per ritrovarci nell'unità della Chiesa. Un solo Dio, un solo Spirito, un solo Pastore, una sola fede, un solo battesimo, un solo pensiero, quello cattolico. Che bello essere cattolici, non alla dispersione del vento della dottrina, ma custoditi, difesi, protetti dal Magistero della Chiesa. Ecco la funzione del papato, l'istituzione del papato. Perché è stato costituito il papato? Dirà Gesù a Pietro: quando ti sarai ravveduto, conferma i tuoi fratelli, confermali nella fede, custodiscili nella fede, proteggi la fede, spiegala, chiarificala, rispondi: sì, maestro. Ringraziamo il Signore che ci dà questa istituzione per avere il conforto di essere sorretti nella fede e non allo sbando della confusione, non allo sbando di un'idea che dice: ma forse è così, quell'altro, ma forse... No, ecco il Papa, è così, il faro di verità che spiega, che insegna, che ammaestra, che ha il carisma dell'infallibilità quando si pronuncia ex cattedra e che il popolo santo di Dio, con le parole di Caterina da Siena, lo chiama dolce Cristo in terra, dolce Cristo in terra. Quanto le ha voluto bene al Santo Padre Caterina, nonostante quel Santo Padre del tempo, che se ne stava da Avignone, aveva bisogno dei suoi rimproveri, lo chiamava vigliacco, sì, forte, gli diceva al Papa, questa donna trentenne, gli diceva al Papa: sì, virile, sì, forte, lo consigliava. E alla fine, Caterina, con la sua preghiera, con la sua intercessione, riuscì a far tornare il Papa a Roma, nonostante avesse una paura matta. E allora preghiamo in questo tempo di grande confusione per il Santo Padre, perché viva il carisma che ha ricevuto, a conforto dei piccoli che sono sbandati, che sono nella confusione, che non sanno più se è giusto questo o se è giusto quell'altro. Che la Madonna ci ottenga alla Chiesa questa grazia di un papato forte, illuminato, sapiente, saggio, maestro, che porti la barca di Pietro attraverso le onde di questa mare in tempesta che è la modernità, perseguendo quella luce chiara, quella luce forte che è il Vangelo di Gesù, che è il suo Figlio morto e risorto per tutti noi. Amen. Ieri in Casa di Spiritualità abbiamo presentato il cammino spirituale del Lievo. Chi volesse aggregarsi ancora fa in tempo, basta che vada nel sito di Casa Lanteri, www.casalanteri.it, lì può ascoltare e prendere visioni di quello che abbiamo detto ieri. Se qualcuno vuole saperne di più mi può contattare dopo la messa. È un cammino meraviglioso di formazione con un incontro mensile di sabato pomeriggio. Avete ancora qualche giorno a disposizione per iscrivervi, dopo non si potrà più iscrivere durante il cammino. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. Il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, vi confermi, vi renda forti e saldi nella fede. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.
Vediamo, grazie, Signore.